L'abbiamo rieditato perché è un libro assolutamente curioso. È un libro che parla della Rocciamelone, di Monpantero, della Valsusa, ma lo fa in un modo piuttosto insolito. Non è una guida turistica, ma è una sorta di viaggio nei luoghi, alla ricerca di dimensioni altre, per cui alla ricerca di tracce astrologiche, tracce zodiacali, avvistamenti di fantasmi, luci strane nella notte. Ectoplasmi, tesori addirittura nascosti in cima al Rocciamelone, grotte che si aprirebbero magicamente la notte di Natale. L'autrice era un'appassionata di storia locale, di folklore, e fa questo encomiabile lavoro di recuperare tutte le storie che si raccontavano sulla zona e riportarle in un libro che, appunto, ho letto anche a distanza di un secolo, è piuttosto interessante perché passa continuamente dalla cronaca di fatti reali, verificabili, nomina persone che abitano sul posto, dicendo esattamente come si chiamano, dove abitano, passa dalla cronaca a invece descrizioni che sono totalmente impossibili agli occhi di noi lettori smaliziati moderni, e lo fa con una tale facilità da collocare il lettore in uno stato mentale piuttosto, diciamo pure alterato. Leggere il libro per me è stata un'esperienza psichedelica e ho immaginato che potessi non essere l'unico ad essere affascinato dall'idea appunto di immergermi in questa lettura, per cui riproponendolo in un'edizione moderna offro a tutti questo trip letterario in luoghi appunto che tutti o conosciamo oppure non vedremo l'ora di conoscere dopo averlo letto.
E senti, si fa un gran parlare in questo libro dell'antico ordine, dell'antica legge che vorrebbe una realtà ordinata, anche gerarchica, e si fa un continuo richiamo a quelli che erano gli antichi valori, sconfinando in teorie un po' razziste e forse anche un po' naziste. Che cosa ci puoi dire riguardo a questo particolare uso della tradizione?
Sì, se fosse solo un libro di folklore fabulistico, probabilmente lo avremmo riproposto così com'era. In realtà l'autrice era appunto vicina a posizioni piuttosto discutibili, per usare un eufemismo. Lei era una seguace della sinarchia, che era una teoria politica opposta all'anarchia, che teorizzava la necessità di ripristinare un ordine che un tempo esisteva e all'epoca tutto funzionava, i treni arrivavano in orario, fino nella preistoria. Questa forma di governo che secondo lei vigeva a Monpantero e in zona in una antichissima civiltà che poi sarebbe stata distrutta, che si chiamava Rama, andrebbe ripristinata. E quindi il libro è un continuo ricordare questo mitico passato dove appunto le cose giravano e si vede che chiaramente lei in tutto il libro auspica che anche noi moderni, lasciandoci attrarre da queste immagini di passato mitico, di un'età dell'oro perduta, in qualche modo lavoriamo per restaurarlo, cosa che effettivamente in Europa si fece, perché l'Europa attraversò l'epoca del nazismo, che storicamente è la forma più vicina a quella teorizzata dalla sinarchia. Lei non poteva saperlo, che le sue parole in qualche modo sarebbero anche state, in qualche modo avrebbero spinto qualcuno a seguirlo in questi deliri. Proporre oggi un libro che evoca le stesse cose ci sembrava piuttosto pericoloso e discutibile. E quindi abbiamo deciso di allearci, ci siamo messi in tre, io insieme a Filo Sottile e Davide Gastaldo, e abbiamo cercato di costruire una cornice sul lato B del libro, che è un po' come un LP, si può ascoltare da un lato o dall'altro, ma non c'è un chiaro se lato A e un lato B. Cerchiamo di prendere quegli stessi miti che lei racconta e di offrire una vaccinazione al lettore per fargli notare in che modo questi discorsi sono piuttosto, appunto, vaneggiamenti abbastanza idioti, e cercare però di utilizzare gli stessi miti per ricomporli e dargli un'altra lettura, perché mentre appunto la tradizione ci pone davanti a un mito immutabile, eterno, che va solo in qualche modo contemplato e scoperto, noi siamo dell'idea che invece da sinistra si possa avere un atteggiamento verso il mito completamente diverso. Il mito è anche un giocattolo che può essere smontato e ricomposto in mille modi, è un'attività questa che è vista assolutamente male dai cultori della tradizione, ma che invece per noi, oltre a essere preziosa politicamente, procura anche un grande divertimento. E quindi facciamo per esempio notare che il libro dell'Ernil è piena di personaggi che oggi tranquillamente militerebbero al nostro fianco in una battaglia contro la linea ad alta velocità. I suoi gnomi sono praticamente gli antenati di Jakku, lo gnomo che si materializza spesso oltre le reti del cantiere. E così diversi personaggi appunto irregolari che appaiono e spariscono, insomma ricordano molti di quelli che appunto militano al nostro fianco. E facciamo notare come una fascistona, come la Matilde, in realtà ci abbia regalato una cronaca di personaggi appunto che a noi fanno solo simpatia.
Ok, quindi la magia in qualche modo, la magia, il mito e il mistero possono avere anche una funzione rivoluzionaria, come dici tu, e quindi non solo conservatrice, probabilmente rompendo anche quelle che sono i tradizionali, le tradizionali forme della magia, della rappresentazione magica e spettacolarizzata che di solito conosciamo con quel nome. Mariano, siamo in chiusura di trasmissione, ti devo salutare, io invito tutti per proseguire questa chiacchierata domenica alle ore 16 all'associazione Clapie in frazione Cels Morliere, dove avremo senz'altro modo di approfondire questo discorso. Ci scusiamo se appunto i tempi sono stretti, ma questa è la radio, ti saluto quindi.
Grazie, ci vediamo domenica.
Va bene, grazie a te e a presto.
Grazie a tutti.
Ciao.